Riprendiamo la seduta pomeridiana con un intervento della dottoressa Paola Visconti, che anche lei fa parte della storia dell'autismo presso la clinica neurologica. Ha cominciato a lavorare assieme a me, abbiamo lavorato insieme negli anni 80-87 se non erro, e ancora, come vedete, si occupa brillantemente di questa patologia presso l'ospedale maggiore, dove gestisce un ambulatorio per l'autismo. Bene, allora la parola alla dottoressa Visconti, che ci parla di osservazione e progetto terapeutico. Grazie.
Bene. Buongiorno a tutti, e ringrazio chiaramente gli organizzatori, ringrazio chi ha avuto in mente di fare una cosa così importante a Bologna e quindi di avermi dato la possibilità di intervenire raccontando un po' quello che noi facciamo all'interno di questo nostro centro per l'autismo dell'ospedale maggiore. Ecco, queste sono un po' le cose che noi facciamo. Proprio nell'ottica, oggi si è parlato questa mattina di diagnosi, e non solo di diagnosi, anche di profilo di caratteristiche cognitive che hanno questi soggetti, e per noi è un must effettivamente mettere insieme queste due cose. Da una parte, diciamo, un processo diagnostico che ci porta ad avere una suddivisione all'interno di quelle sottocategorie dei PDD, dei disturbi pervasivi dello sviluppo, dall'altra un profilo neuropsicologico estremamente dettagliato che porti poi a una proposta psicoeducativa, perché come abbiamo visto oggi da parte di tutti i relatori, direi, il trattamento, in particolare dal dottor Micheli, come dice lo slogan della National Autistic Society, treatment is education, cioè l'intervento educativo è sicuramente un must assieme a quello che sono anche interventi farmacologici per l'autismo. Quando si parla di autismo, come abbiamo visto questa mattina, abbiamo, diciamo, al di là di quelle che sono le caratteristiche nucleari fondamentali che ripercorreremo poi, cioè quella triade di anomalie nell'ambito dell'interazione sociale, nell'ambito della comunicazione, nell'ambito delle strettezze, attività ed interessi, al di là di questo possiamo avere diversi livelli di intelligenza che danno luogo quindi a situazioni anche differenti. Ma questo non solo per una caratterizzazione diagnostica che non porta a nulla, ma perché questo ha delle indubbie ripercussioni sul progetto riabilitativo e sulla proposta di intervento che andremo a fare. Come ben conoscete, esistono quindi situazioni più classiche, più tipiche, dove però il livello intellettivo non è particolarmente elevato, pur in presenza di isole di abilità, tipo Rain Man. Poi andiamo a situazioni, diciamo, dove invece il livello intellettivo è particolarmente elevato, quale quello per esempio di questo ragazzino di 15 anni, dello strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Romanzo particolarmente gradevole e interessante. Ci troviamo di fronte quindi a questo ombrello, a questa cornice che contiene in sé appunto diverse tipologie accomunate proprio da questa triade di anomalie nell'ambito dell'interazione sociale, eccetera, eccetera. Le forme meglio caratterizzate sono il disturbo autistico, l'autismo e la sindrome di Asperger. Poi abbiamo forme, diciamo, più sfumate o che sono tipo il disturbo generato sviluppo o che sono, diciamo, più rare, tipo il disturbo disintegrativo. Ma andiamo oltre. Questa triade di anomalie nucleari spesso si associa a una serie di sintomi. Possiamo chiamarla comorbidità, possiamo chiamarla sintomi che si associano, così un pochino più banalmente, che vanno, come già ci è stato illustrato questa mattina, ritardo cognitivo, e purtroppo è piuttosto frequente perché i casi come quelli di Dustin Hoffman, no? Rain Man, o come quelli di Christopher Bone sono, al di là di tutto, piuttosto rari, molto più rari. Quindi ritardo cognitivo in un 70% di casi, questo ce lo dice anche la letteratura, problemi sensoriali, disturbi umore, affettività, eccetera, problemi alimentari. Tutto questo porta, al di là di quello che è questa, diciamo, caratterizzazione specifica di atipicità più che di deficit nell'ambito dell'interazione sociale, questo porta a una serie di quadri clinici eterogenei e porta a problemi di comportamento, che sono poi quello con cui gli insegnanti o noi ci ritroviamo ad avere a che fare quando appunto abbiamo il bambino autistico seduto a fianco che fa tanto chiasso o si muove in maniera chiaramente non adeguata al contesto. Questo per illustrare alcune delle cose che possono capitare. Tutto questo, come ci spiegava stamattina Carrie Hogan magistralmente, è imputabile a un anomalo funzionamento neuropsicologico. Non è perché sono cattivi o vogliono darci fastidio o sono stanchi o in quel momento sono annoiati. Fondamentalmente c'è una cattiva comprensione dell'ambiente, imputabile a un anomalo funzionamento neuropsicologico. È interessante questo discorso, ma passo molto velocemente, dello spettro dei disturbi autistici, proprio per abituarci a pensare, come dice giustamente l'acronimo del TIC, cioè esistono i problemi di autismo ed esistono i disturbi collegati, related, nell'ambito della comunicazione. E quindi fondamentalmente si è passati da un concetto di disturbo autistico, per cui venivano fatte delle stime di 4-5 su 10.000, ha un'epidemiologia che ci dice sono 1-2 su 1.000, o addirittura, come mi ha detto recentemente una collega tornata dagli Stati Uniti, addirittura i PDD 1 su 166, cioè cose che per noi risultano così un po' strane. Ma perché? Perché è dentro in questo spettro, che quindi a maggior ragione sarà estremamente variegato dal punto di vista fenotipico, dal punto di vista della presentazione, noi abbiamo tutta una serie di situazioni che sono accomunate fondamentalmente da questa triade. Interessante ad esempio questo discorso delle diversità di tipologia sociale. In passato si pensava alla descrizione classica di Kanner, faceva riferimento a quello che era un autistico isolato, chiuso nel suo mondo, il primo, chiuso in una sorta di bottolino, il cosiddetto riservato. Poi abbiamo però scoperto con la Wing, quando fece uno studio epidemiologico nel 79 e successivamente nell'88, che esistono altre tipologie. E questo secondo me è particolarmente interessante, perché quando ci troviamo un bambino autistico siamo abituati a pensarlo, diciamo, un po' nella maniera classica, canneriana. Esistono anche altre tipologie di interazione sociale che sono sempre ascrivibili al disturbo autistico, che sono il passivo, cioè quello che si lascia fare ma non prende mai l'intenzionalità comunicativa o sociale, e lo strano, il cosiddetto active but odd, cioè quello che diciamo si muove in continuazione, che ha un tipo di rapporto che in un certo momento è verso l'altro e un altro invece è di ritorno. Cioè un tipo di interazione che non è, diciamo, confacente a quelli che sono gli schemi sociali normali. La cosa interessante è che si può passare da una tipologia sociale all'altra. Questo tanto per andare un po', come diceva giustamente Micheli stamattina, di quelle che sono un po' di ideologie. Ideologia dell'autistico, quest'idea che abbiamo. No, esistono tanti tipi e vanno tutti sotto questo nome. Questo avrà delle ripercussioni dal punto di vista dell'intervento che dovremo andare a pensare per loro. Il nostro percorso vuole proprio andare da una parte, partire dall'osservazione e la valutazione, per poi arrivare a, come si diceva giustamente, al progetto di intervento, perché il progetto di intervento non può essere fatto così una tantum su quel bambino in quanto definito come autistico. Direi che siamo in una situazione che, sotto certi versi, se noi pensiamo ad esempio a una polmonite precisa che risente di un certo antibiotico, quella determinata diagnosi mi dà un certo tipo di trattamento. Qua, diciamo, dobbiamo individualizzare. Di fronte a questa polmonite, questo autismo, che chiaramente raggruppa tanti quadri, perché in quel caso sappiamo qual è l'eziologia. In questo caso probabilmente abbiamo situazioni difformi e siamo di fronte soprattutto a un cervello che matura e quindi che si compensa in qualche maniera a seconda di come, diciamo, sarà quell'individuo. Dovremmo proprio fare il vestito su misura per quel bambino. Questa è la modalità operativa che attuiamo all'interno del nostro servizio. C'è una valutazione strutturata, quindi che utilizza dei test standardizzati e a volte tramite carta e matita, a volte tramite computer, perché come abbiamo imparato questa mattina, questi sono bambini che funzionano molto meglio tramite il versante visuospaziale. Il computer, per molti versi, per molti di loro è più accattivante che fare qualche cosa, diciamo, tramite carta e matita o tramite, diciamo, un test normale. L'osservazione va attuata in diversi contesti. Questo è l'altro discorso, no, che faceva stamattina sulla difficoltà di generalizzazione. Dobbiamo individualizzare, cioè dobbiamo generalizzare, cioè, il comportamento del bambino in diversi contesti, quindi sarà utile poterlo osservare in differenti ambiti. E al tempo stesso sarà sicuramente opportuno fare un protocollo di accertamenti medici che possano aiutarmi anche per un eventuale trattamento farmacologico o anche per dare un'informazione in più sul versante prognostico. Chiaro che un bambino che ha un quadro lesionale, cioè ha delle cose, delle anomalie alla risonanza o all'EG, probabilmente avrà uno sviluppo, un percorso evolutivo differente da quello di un bambino che non li ha. In qualche caso sì, in qualche caso no, però dovremmo tenerlo presente. E queste comunque sono cose che andranno studiate nel tempo. Questo è il nostro assessment diagnostico, su cui non sto ad entrare. È un protocollo che abbiamo stabilito, che voi trovate anche nelle linee guida regionali e nazionali, dove c'è una parte genetica, una parte neurofisiologica, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono, negli anni tra il 2000 e il 2005, abbiamo raccolto una quota di 255 casi, affluenti chiaramente da tutte le parti d'Italia, non solo da Bologna, se no andremo a sgarrare quelli che sono gli studi di incidenza, su un totale di 450 casi che sono giunti alla nostra osservazione. E come potete vedere c'è una suddivisione nelle varie caratteristiche, soprattutto nell'ambito del, nell'ambito del disturbo autistico. Poi, eccolo qua, disturbo autistico, questo probabilmente perché siamo un servizio di secondo o terzo livello e quindi chiaramente da noi vengono soggetti che sono già diagnosticati, che rappresenta una quota importante. Poi abbiamo i PD di NOS, che sono inferiori, cioè che sono i quadri, se vogliamo, così un po' grossolanamente, più sfumati, dove la, diciamo, le caratteristiche autistiche sono sicuramente più sfumate. E poi abbiamo, ad esempio, i soggetti con sindrome di Asperger, che rappresentano una quota minoritaria, ma proprio perché da parte nostra c'è un estremo rigore nell'identificare i soggetti che sono effettivamente con sindrome di Asperger. Non ci basta che parlino, devono avere un quoziente al di sopra di 70, devono non avere un ritardo del linguaggio o comunque non anomalie di linguaggio evidenti nel momento in cui noi li vediamo. Questo è per darvi un'idea di tutta una serie di situazioni genetiche, proprio per dire l'importanza in questi casi di andare a fare un approfondito protocollo d'indagine, genetiche che abbiamo ritrovato associate, banalmente sindrome di Down, IND15, eccetera, eccetera. Ma andiamo oltre. Quindi abbiamo ritrovato, come in buon accordo con quello che dice la letteratura, una quota di soggetti, una percentuale di soggetti nell'ambito di questa casistica che è dell'11,7%, e tutti questi soggetti erano soggetti low function, cioè a basso livello di funzionamento. Penso che questo sia un concetto importante anche e soprattutto da un punto di vista della ricerca genetica, cioè probabilmente questi sono soggetti diversi da quelli che hanno queste buone capacità intellettive, quelli che vengono identificati come high functioning, che hanno probabilmente quindi una genetica diversa, e sono quelli su cui la ricerca genetica sta indagando. Queste sono anomalie alla risonanza magnetica, anche queste hanno un'influenza. Abbiamo ritrovato ad esempio queste, diciamo così, famose, perché erano state individuate da Kurczesny, ipoplasie del verme cerebellare in una quota di 7 casi. E anche questo ha, diciamo, secondo noi un'importanza, e saranno dati che prossimamente studieremo. A questo punto, perché è difficile la valutazione di un bambino con disturbo pervasivo dello sviluppo? Perché? Perché al di là di quella triade di anomalie, abbiamo un'estrema variabilità di quello che è questo fenotipo. Per fenotipo si intende l'insieme di caratteristiche evidenti, caratteristiche comportamentali e caratteristiche cognitive e sociali del bambino, quindi molto variabile. Quindi va adeguata l'osservazione a quello che è l'età di sviluppo. Qua sarà molto diverso il comportamento di un bambino autistico di 2 anni da quello di uno di 11, al di là di quello che è il livello di sviluppo intellettivo, anche quello che dovremo andare a proporre sarà sicuramente diverso. Non possiamo ostinarci verosimilmente a proporre un bambino autistico, a un ragazzo autistico di 16-17 anni, butto là una cosa, una suddivisione dei colori, deve imparare i colori. In quel momento verosimilmente sarà più importante che apprenda certe regole di autonomia, perché quelle saranno il discrimine se essere inserito nell'uno o nell'altro contesto, in un contesto più protetto o meno. Necessità quindi di integrare fonti di informazioni multiple, necessità di valutare il bambino in contesti diversi, l'abbiamo già visto, problemi di diagnosi differenziale. Può sembrare così, diciamo, un po' una sottigliezza, ma effettivamente quello che sta ai confini di questa patologia non è ben chiaro. È vero, il bambino autistico si riconosce molto bene, ha dei sintomi ben specifici, però c'è una serie di bambini piccoli con disturbi di linguaggio, la dottoressa Gibertone è un'esperta in questo, con disturbi di linguaggio che ha veramente, che impone delle diagnosi differenziali rispetto a un problema meramente di autismo. E lo stesso per quelli di alto livello. Questi sono problemi, diciamo, che ci troviamo ad affrontare nella pratica clinica. Quindi necessità di una valutazione funzionale multidimensionale. Valutazione che si compone quindi di una valutazione formale, strutturata. Stamattina non ne abbiamo sentito parlare, ma c'è la CARS, che è stata, diciamo, come dire, elaborata dal gruppo proprio TEACH, della Division TEACH, la CARS, Childhood Autism Rating Scale, la BSE, che è un altro utile strumento che è stato elaborato dal gruppo di Lelord. Poi abbiamo la CHAT, che è questo strumento agevole per i bambini piccoli, ideato in Inghilterra, e altre, la PEP, anche questo uno strumento assolutamente che fa parte della storia della Division TEACH per l'assessment psicoeducativo. Tutto questo per andare a identificare, come raccontava stamattina Enrico Micheli, abilità acquisite, cioè quello che il bambino sa fare, abilità non acquisite, cioè quello che non sa assolutamente fare, e abilità in emergenza, cioè quelle cose, quelle abilità che il bambino possiede in via potenziale, riesce magari a finirle, a compierle con l'aiuto di una persona, ma non le ha ancora sviluppate appieno, proprio per andare a lavorare su quell'area di sviluppo prossimale. Quindi non lavorare su quello che non sa fare, ma arrivare a quello che non sa fare tramite quello che sa già fare e quello che ha in nuce, e l'osservazione in vari ambiti. L'osservazione si compone di una parte partecipativa, ovvero con la nostra presenza e con la nostra interazione, e una parte, diciamo, più libera, dove lasciamo il bambino libero all'interno della stanza di prendere, di fare ciò che in quel momento più gli piace. L'osservazione in contesto organizzato, invece, è l'osservazione più strutturata. Profilo psicoeducativo, ve ne parlerà penso in abbondanza dopo la Carrie Hogan, è il PPR, che fornisce informazioni legate a diverse aree, ovvero l'imitazione, la percezione. È chiaro che tutto questo non esaurisce tutte quelle che sono le abilità e le potenzialità del bambino, però sono aree da cui dobbiamo partire per insegnargli, diciamo, le cose base, le cose fondamentali. Poi c'è tutto il discorso delle abilità sociali, ma abbiamo bisogno di insegnargli delle abilità funzionali con cui si può gestire meglio nell'ambiente, perché il fatto che un bambino, per dire, sappia tagliare con le forbici o sappia incollare o sappia muoversi adeguatamente, come sempre sarà un criterio estremamente importante ai fini di dove poi riusciamo a inserirlo, per fare in modo appunto che non giri all'interno della classe in maniera afinalistica, ma per fare in modo che stia all'interno della classe in una maniera effettivamente integrata e non, come scriveva un po' di tempo fa il professor Carlanau, come un termosifone lì nella classe. Queste sono alcune. Ecco, questo tanto per riprendere proprio quello che si diceva questa mattina. Vedete che nell'ambito dell'autismo questo profilo disarmonico, lo potete vedere, no? Qui, queste sono le abilità in emergenza di questa bambina o bambino che ha 48 mesi e queste invece sono le abilità acquisite. Tutta questa è l'area in cui andremo a lavorare e queste diverse linee rappresentano tutte le diverse, i diversi ambiti la percezione, l'imitazione, la motricità fine, grossolana e così via. E quindi, dando un livello di sviluppo in ogni area per quel bambino, sapremo come andare, che cosa andare a proporre. Perché stamattina abbiamo parlato molto del come proporre. Esiste anche un che cosa proporre, che deve essere adeguata a quello che è il livello di sviluppo del bambino. Vedete che nel ritardo mentale è tutto più omogeneo e vedete che in un disturbo del linguaggio c'è una caduta nell'ambito del linguaggio. Proprio per evidenziare delle differenze, no? In questi capitoli, diciamo, diagnostici. Per cui una valutazione neuropsicologica comportamentale non può essere comunque solo limitata a questo ambito. Prende in considerazione quello che è il linguaggio, la capacità di comunicazione, quello che è il livello di sviluppo cognitivo, quello che è la capacità di integrazione visuomotoria, quelle che sono le funzioni esecutive, che sono quella capacità di organizzare, di pianificare le cose, che sono indipendenti da quello che è il livello intellettivo. Perché a volte siamo così, abbiamo delle conoscenze un po' frammentarie per cui quel bambino non è capace di fare quella cosa, poi ha una buona abilità, per esempio, di lettura, di scrittura, eccetera, ma è capace, bambino autistico sto parlando, può darsi che abbia una difficoltà di pianificare una serie di azioni, quindi che riesca a fare cose apparentemente di alto livello, quello che diceva Enrico Micheli stamattina, cioè sono o sovrastimati o sottostimati. Noi non vogliamo né sopra né sotto, vogliamo provare a identificare, diciamo, una sorta di linea base da cui partire per impostare l'intervento psicoeducativo. Il gioco, l'adattamento sociale, tutto questo nell'ottica di arrivare a un profilo multidimensionale, cioè varie dimensioni individualizzato su quel bambino. Questo è il discorso del fenotipo, ma ve l'ha spiegato, diciamo, in maniera magistrale questa mattina la professoressa Carrie Hogan, l'iperselettività dell'attenzione, le migliori abilità misospaziali, il pattern ristretto. Queste sono i tre tassici, poi c'è questo profilo a picchi, le isole di abilità, le abilità verbali più compromesse, sicuramente di più nell'ambito della comprensione che nell'ambito della produzione, e anche nell'ambito della pragmatica, intendendo per pragmatica quella capacità di adeguare il nostro comportamento e la nostra comunicazione a quello che è il contesto. Ottima memoria a breve termine, eccetera, eccetera, cioè un insieme di caratteristiche, ma ve li troverete negli appunti, che ci ha spiegato molto bene nel dettaglio questa mattina la professoressa Hogan. Perché parlarvi ancora, spendere un po' di tempo per parlarvi della neuropsicologia? Perché è su questa, cioè questa è la base dell'iceberg, sono come funzionano questi soggetti. Sono fior di ricerche, tra l'altro, in questo ambito. E come funzionano ci serve per capire come mai in quella determinata situazione quel bambino si mette a fare così oppure gira per la stanza, perché probabilmente non comprende esattamente quello che gli viene richiesto o probabilmente non ha un'idea di quando finirà quella determinata cosa. Perché, voglio dire, prima abbiamo visto quella cartellina stamattina piena di numeri, no? che ci mostrava la Carrie Hogan. E il bambino diceva: oddio, spaventato, chissà quando finirò. Ma anche noi, se qui vi dicessero adesso siete entrati, non si sa quando uscite, probabilmente avreste qualche problema. Mettiamoci in quest'ottica: per lui è quella cosina lì, per noi sono cose più grandi, ma tutti noi abbiamo bisogno di prevedibilità. Queste cose qua, teoria della mente, deficit di coerenza centrale, funzioni esecutive, sono la base dell'iceberg e ci serve per capire come relazionarci con loro. Allora, a questo punto la nostra modalità, qua vedete scorrere questo che è un test, il Wisconsin Car Sorting Test, questa è la nostra modalità, quindi test che ci servono e ci aiutano, questo è un test che valuta le funzioni esecutive, che spesso nei bambini, nei ragazzi autistici pur intelligenti, pur con un discreto livello intellettivo risulta alterato. Questa è uno schema corporeo di un bambino, e vedete quanto sia stata difficile la sua difficoltà, quanto sia stato per lui difficile pianificare che doveva stare all'interno di un foglio. Abbiamo dovuto dargli un altro foglio perché così ha completato lo schema. Questa è una difficoltà di pianificazione perché il bambino non ha problemi, da un punto di vista strettamente intellettivo non aveva problemi a fare il disegno. Questo è un modo per bypassare quello che è l'utilizzo carta e matita o l'utilizzo del test tramite un computer. Questo è il software bacchi spaziali. Questo appunto è un altro modo, abbiamo già notato, stiamo facendo una ricerca con l'ASPI, che è possibile individuare, è possibile diciamo vedere in questi soggetti una migliore efficienza a questo test col computer piuttosto che col test così presentato. E questo però mi dà anche delle indicazioni, al di là di questa estrema sottigliezza nella valutazione, dal punto di vista riabilitativo. Lavorare con computer aiuta, non solo. Questo è per mettere insieme quello che si conosce dalla letteratura. C'è questo studio interessantissimo e bellissimo di Schulz, non so se notate, questo è quello che si diceva stamattina, il lobo fusiforme, ne ha parlato la professoressa Parmegiani. Il lobo fusiforme, diciamo, è questa zona, vedete che questa è la zona che viene attivata per il riconoscimento delle diverse emozioni dei visi, questa invece è la zona che viene attivata per il riconoscimento degli oggetti. Qua nei bambini autistici, che sono questi qua, questi sono degli altri soggetti un po' con problemi di ritardo, che bene o male funzionano un po' meno, ma diciamo le due zone si attivano, vedete che nei bambini autistici si attiva quando devono fare questa determinata, quando devono riconoscere i visi, un'area che è a lato, cioè quella degli oggetti. E questo ci dà un'idea di come mai loro allora abbiano bisogno di questa sameness, di questa prevedibilità, perché l'oggetto è sicuramente molto meno mutevole di quello che è un viso, di quello che è una modulazione emotiva normale di una persona. Questa è la Vigneland, che è un altro strumento che ci aiuta, perché ci indica quali sono le aree più carenti. Questo, per esempio, un'area molto carente è quello della socializzazione, e allora si farà un progetto, come si diceva, di training sulle abilità sociali e sulle emozioni. Cosa che un po' di tempo fa, direi anche solo 15 anni fa, ci sarebbe sembrata una cosa stranissima. Perché come si fa ad insegnare a un bambino ad essere socialmente adeguato? Ma noi lo succhiamo col latte materno, chi più, chi meno, ma insomma, in generale è qualche cosa che è intuitivo, che è spontaneo. E invece andiamo a insegnarglielo, andiamo a insegnare cose che per lui sono difficilissime, come all'altro gli insegniamo la matematica, le tabelline, eccetera, eccetera. Progetti di intervento. A questo punto mi viene da citare questa frase della Rita Jordan, che essenzialmente dice: non è che ci sia una forte evidenza che un trattamento che si chiama Pinco Pallo, dico un nome qualsiasi, sia meglio di un altro. Quello che si è visto che è effettivamente utile è un intervento intensivo precoce che coinvolga i genitori, che includa un insegnamento diretto di abilità essenziali con un'opportunità per un'integrazione pianificata. Mi piace questo termine, planned integration, è quello che stamattina ci raccontava Enrico Micheli. Cioè l'integrazione non può essere come poteva essere, vi dico quello che è stata la mia esperienza, un po' di tempo fa, mettiamo il bambino autistico, 20 anni fa si diceva, lo mettiamo all'interno della classe, così socializza. La socializzazione è un atto che per il bambino autistico è difficoltosissima e non avviene, uso questo termine, per osmosi, come dice giustamente la Rita Jordan, semplicemente perché si trova insieme agli altri. Quindi non è quale intervento sia migliore, ma come applicare quell'intervento e quando. Quindi non esistono ricette ma priorità. Enrico Micheli. I progetti abilitativi, quindi a questo punto, no one size fits all, non c'è un'unica taglia, perché tutto deve essere individualizzato. Il riferimento teorico chiaramente ha questo contenitore approccio cognitivo-comportamentale, ma possono essere diversificati a seconda dell'età e del livello di sviluppo. Questo non perché a una certa età allora ho lo schemino, faccio l'intersoggettività, a un'altra età faccio quello. È per dire cose che in una certa età, più che cose, strategie che io prendo dall'uno e dall'altro approccio, volutamente non uso la parola metodo, dall'uno e dall'altro approccio le integro in una maniera funzionale per quel bambino. È chiaro che dovrò conoscere a fondo ogni approccio, quindi non mi basterà aver fatto una toccatina, di sapere il teach, allora sono quelle due o tre scatole, ecco la determinata, diciamo, sequenza, lo schema, non può essere questo, ma sarà un'integrazione, diciamo, che si basa sulle esperienze e sulla formazione. Perché giustamente non può neanche essere una sommatoria di diversi metodi o di diverse strategie l'intervento che vado a fare su quel bambino. A questo punto il progetto psicoeducativo tiene presente il bambino con tutte le sue caratterizzazioni, con l'età, con l'inquadramento diagnostico, il profilo multidimensionale, con la famiglia, le esigenze della famiglia, la sua domanda, le possibilità di tempo ed economiche, e quelle che sono le competenze del centro e delle altre agenzie educative specialistiche. Questo è quello che noi facciamo appunto al nostro interno. Tutto questo chiaramente deve essere passato ai genitori e agli operatori, tramite una forma di sapere che prevede informazioni sulla diagnosi, che non si basa semplicemente su dire suo figlio è autistico. Bene, non può bastare, lo capiamo benissimo, è un'etichetta che rimane lì. Livello di sviluppo funzionale, limiti e punti di forza di quel bambino ed interventi che esistono appositamente specifici per quel bambino in quell'età. Questo poi chiaramente è un problema di organizzazione delle risorse. Noi abbiamo, per la nostra filosofia, inquadrato tutto questo all'interno di una cornice ben chiara, che è il TEACH come modello, perché il TEACH ci offre uno splendido, mi viene da utilizzare questo termine, contenitore, per situare al proprio interno tutta una serie di interventi. Questo è un programma di Stato, l'abbiamo visto, prevede l'educazione strutturata, ne abbiamo visto stamattina proprio degli esempi. Cosa sono questi principi dell'educazione strutturata? Li abbiamo visti stamattina. L'organizzazione dello spazio, l'organizzazione dell'attività giornaliera, quella che lei chiamava gli schedule, il sistema di lavoro e l'organizzazione del compito. Questi sono dei capisaldi di questo che è questo sistema di strutturazione dell'attività. Vediamone un esempio. Questa è l'aula della sezione. Questo è quanto è stato fatto presso una scuola qui di Bologna, una scuola materna, dove le insegnanti, diciamo, hanno recepito insegnanti e soprattutto l'educatrice, che ringrazio pubblicamente, la signora dottoressa Claudia Amati, che ha lavorato a lungo con Giulia, questa è una bambina che conosciamo da tanto tempo, e hanno approntato questa aula di sezione facendo un armadio che separa lo spazio fisico con le attività di Giulia preventivamente preparate. C'è la zona di passaggio, pensate, questo è stato creato all'interno di un corridoio, quindi si è fatto quello che si poteva. Questa era la zona di lavoro individuale, questo era l'armadietto con i giochi, questo era l'armadio che separava in maniera netta rispetto a tutta l'aula e rispetto alle altre, è la parte finale del corridoio. Questo per dirvi, si è fatto come si poteva, però direi che è venuto bene. Poi c'è un'auletta morbida dove c'è una zona relax e a quest'aula si accede percorrendo il corridoio, che è utile, ci è risultata molto utile per le fasi iniziali del lavoro con Giulia. Questa è l'aula teach alle elementari. Abbiamo creato proprio appositamente, siamo andati a scuola, una zona che è un angolo più morbido di relax, una zona dove fa l'attività di lavoro, le attività, diciamo, le abilità funzionali, e una zona qui dove fa le abilità sociali, cioè dove una bambina o un bambino a turno vengono dalla classe e lavorano in un rapporto uno a uno con Giulia, perché le abilità sociali vanno innanzitutto insegnate individualmente e poi possono essere generalizzate all'interno della classe. La scelta del sistema aumentativo di comunicazione dipende dal livello di simbolizzazione del bambino, quindi si va da oggetti fino ad arrivare alle scritte. Questo è Stefano, un altro bambino da noi ben conosciuto. Vedete, qua è col calendario, qua sempre ci sono queste immagini che lo aiutano. Le immagini aiutano moltissimo questi bambini e bypassano questo che era questa loro difficoltà di decodificazione uditiva, che non è che sono sordi. L'organizzazione del sistema di lavoro, appunto, quindi è questa, dove il lavoro va da sinistra verso destra, questo perché è nostra abitudine, nell'ambito dei paesi occidentali, di scrivere da sinistra verso destra, quindi abbiamo questa abitudine. Vedete che qui c'è il calendario, quindi questo si è spostato, c'è il calendario, questa è l'organizzazione dei compiti. I compiti devono essere tutto all'insegna della prevedibilità, cioè il compito organizzato fornisce le linee guida visivamente chiare per rilevare quelli che sono proprio i punti focali, i punti più importanti, nodali della sequenza di attività richieste. Vedete? Qua è l'apprendimento dei numeri, vi hanno fatto vedere stamattina la professoressa Hogan un esempio, questo è un altro esempio. A questo punto, tanto per tornare alla teoria, abbiamo gli item che sono riusciti alla PEP, gli item che sono in emergenza e quelli falliti. Faccio una focalizzazione su quelli falliti. Individuare le attività che richiedono l'abilità dell'item e per essa predisporre aiuti se necessario. Evitare le richieste se facoltative. Questo però impiega lo 0% del tempo che il bambino occupa a scuola. L'80% è sugli item riusciti, perché il bambino deve avere in sé una gratificazione per quello che riesce a fare, ma non perché vogliamo dargli il contentino, ma perché se il bambino è gratificato, come ognuno di noi, quando fa un determinato compito, a quel punto sarà più motivato a continuare il lavoro. Quindi siamo semplicemente, diciamo, stiamo utilizzando al meglio le potenzialità di quel bambino. Profilo di sviluppo, questo per esempio è di Giulia. Vedete che c'è organizzare, appunto, ci dice che funziona meglio a livello di attività percettive, funziona peggio a livello di capacità cognitive. Quindi a questo punto sfruttiamo quello che funziona bene visivamente per bypassare il problema e insegnargli delle cose che presuppongono un buon livello cognitivo. Ok. A questo punto, all'interno della cornice TEACH, bisogna prevedere attività che favoriscono quindi lo sviluppo di abilità, ma anche fondamentale, e questi sono i tre paradigmi di quello che è un buon intervento educativo: l'autonomia, la comunicazione e la relazione. Abilità utili a favorire lo sviluppo sono attività che ad esempio servono per un compito complesso quale questo, no? Quello di inserire questi dadini, queste cose qui, queste specie di rocchetti, inserirli e capire qual è quello che devo usare in quel momento, cioè questa volta è giallo, questo è rosso, eccetera eccetera. Ha però fatto tutta una serie di attività preliminari che vanno da riuscire bene a usare la molletta, riuscire ad accoppiare, a distinguere i vari colori, a categorizzare i colori, a usare un modello. Quindi si va da quello che è facile a quello che è più difficile, ma dobbiamo avere ben presente che cosa è più facile per quel bambino. Perché? Perché lo sviluppo di abilità cognitive, quali per esempio il contare, mi serve, che è forse l'abilità che in quel momento è più facile, per arrivare a una gestione personale in autonomia, ovvero contare le forchette, suddividere le forchette che servono per tutti i compagni. C'era questa attività specifica nel lavoro che faceva Giulia, e tutto questo viene poi sfruttato in un ambito più complesso, quale è quello della relazione, quello a livello dell'interazione sociale. Abilità utile a favorire lo sviluppo. Vedete, questo è un esempio di come si può insegnare l'accoppiamento, cioè della parola all'immagine. A questo punto, sempre la stessa cosa di prima, perché l'obiettivo ultimo e più ambizioso è lavorare per favorire un adattamento sociale e quindi il maggior grado possibile di autonomia. Non mi interessa insegnare il giallo, il verde, il rosso, mi interessa insegnare queste cose. A questo punto abbiamo una serie di situazioni che abbiamo visto sul versante cognitivo, ma abbiamo bisogno di insegnare quelle che sono le abilità sociali. E passando attraverso l'intersoggettività primaria, quella secondaria, abilità sociali più complesse. Questo porta a una serie di interventi diversificati a seconda dell'età, che vanno da attività che possono essere globalmente inserite all'interno del TEACH, la TED, che è un altro tipo di intervento su cui non ho tempo però per dilungarmi, a un training specifico sulle abilità sociali. andiamo oltre quello che è la TED. Grazie al PC a questo punto, Giulia, ad esempio, nell'ambito delle abilità sociali, riesce a implementare, a generalizzare delle attività che riguardano le emozioni, la propria comprensione delle emozioni. Sul computer riesce meglio che per via, diciamo, cartacea o tramite il lavoro diretto con un compagno, ma dopo farà il lavoro con il compagno. Prima l'aiuto tramite un training specifico col computer. Vedete, anche questi sono degli esempi, tutti pensati da questa insegnante di sostegno all'educatrice. Grazie al PC, quindi Giulia, che si vede nella sua foto, può distinguere: sono contenta, sono felice, sono spaventata. Questo è tutto un lavoro che viene fatto, diciamo, per riuscire a far comprendere a questa bambina le emozioni che provano se stesse e gli altri. A questo punto, come potete vedere, abilità di tipo cognitivo, riconoscere oggetti e ordinarli, vengono passati nell'ambito più strettamente, diciamo, attività domestiche, quindi gestione personale, autonomie, e vengono sfruttate nel contesto interattivo con la bambina che ha di fronte. Quindi tutto, diciamo, deve avere un'individualizzazione e un obiettivo finale, nell'ottica di una socializzazione. Vedete qua un lavoro di socializzazione, prima in uno a uno e poi con tutti i compagni. Questo perché sempre all'interno di questa grande cornice, che è proprio il percorso di presa in carico del bambino dal mattino fino alla sera, quindi non significherà, come diceva Micheli, tot ore che deve stare a tavolino, ma è tutto un insieme di interventi che vanno svolti all'interno della giornata. Ecco, tutto questo chiaramente deve essere pianificato, quindi esistono strategie metodologiche, deve essere prevedibile, deve predisporre una strutturazione, schemi della giornata, un'estrema sobrietà e pulizia dell'ambiente, sistemi aumentativi e alternativi di comunicazione, con una rete. L'importanza della rete è visualizzata qua, dove ci siamo noi, c'è la scuola, i servizi territoriali e la famiglia, che a nostro parere risultano fondamentali per fare veramente un progetto che abbia una sua efficacia per quel bambino. Io direi che vi ringrazio per la vostra attenzione.
Grazie alla dottoressa Paola Visconti, che avete visto con quanta attenzione e brillantezza ha approfondito le metodiche TEACH. Credo che didatticamente sia stato estremamente valido questo contributo e potrà chiarirvi anche l'importanza della preparazione, della competenza dell'operatore e anche il numero, penso, di operatori che debbono intervenire, ma operatori che abbiano appunto sensibilità e competenza per lavorare con il bambino con autismo.